Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera.
Ambrogio?
Signore?
Avverto un leggero languorino, ma mia non è proprio fame, è più voglia di...
Fastidio.
Qua la fiaba se fa lunga.
Ho già chiamato per il sabato sera. Non so se chiamavo gli
addetti.
Chiamavo gli addetti.
La via del fastidio, come dice il buon Simone, quindi...
È evidente, ragazzi.
Anche noi seguiamo la via del fastidio.
Ciao a tutti cari amici, bentornati ad una nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lanzotti, oggi una puntata atipica rispetto a quella a cui siete abituati, perché lasceremo da parte sport da combattimento e arti marziali per dedicarci alla storia del periodo conclusivo della Seconda Guerra Mondiale qui sul confine orientale d'Italia. Nello specifico tratteremo di vicende avvenute in Friuli Venezia Giulia in particolare. Quindi racconteremo la storia della nascita di una formazione ad opera dei tedeschi che reclutavano il personale su base etnica, quindi giovani e meno giovani friulani da far operare poi nelle zone di provenienza con funzione di presidio di obiettivi strategici, quindi che potevano essere attaccati dai partigiani, oppure questo personale poteva essere impiegato nella controguerriglia vera e propria, quindi rastrellamenti, arresti, e poi nelle intenzioni dei tedeschi, creando questa formazione, si dovevano sottrarre i giovani alla leva obbligatoria che veniva imposta in alcuni comuni dagli stessi partigiani, che a loro volta forzosamente arruolavano i giovani per portarseli alla macchia. Questa formazione creata dai tedeschi si chiamava Landschutz. Noi tratteremo la Landschutz friulana, ma vedremo che esistevano anche altre Landschutz a seconda della zona di reclutamento del personale che la componeva. Tutte queste vicende avvenivano in Friuli, ma in realtà il Friuli e una parte dell'Istria e della Dalmazia facevano parte di un'entità statuale creata dai tedeschi come stato cuscinetto, diciamo, tra il Reich e l'Europa meridionale, per tutta una serie di motivi che poi vedremo, e che si chiamava OZAK, Operationszone Adriatische Künstlerland, che nella parte che insisteva sul territorio italiano però era di fatto sottratta alla sovranità italiana, perché non ci comandava la Repubblica Sociale, bensì il Reich attraverso i suoi plenipotenziari e i suoi commissari superiori. Quindi una vicenda doppiamente particolare. Non vi aspettate un trattato accademico, una lezione magistralis sulla Landschutz, perché le informazioni che sono giunte fino a noi su questa formazione sono davvero esigue, cioè quelle che si sono trovate veramente sono emerse col contagocce. Quindi vi lascio al nostro primo stacchino musicale e ci rivediamo subito dopo per entrare nel vivo della nostra trasmissione sulla Landschutz friulana.
Capelli d'oro, ora se domani piangerai, ma dopo tu sorriderai a chi rimarne, a chi rimarne. O trombettiere, stasera non suonare, una volta ancora la voglio salutare. Addio piccina d'oro. camminare, sotto il mio bottino mi sento vacillare. E cosa mai sarà di me? Ma poi sorrido e penso a te, Lili Marlene.
A te, Lili Marlene.
Se chiudo gli occhi il viso tuo m'appare, come quella sera nel cerchio del fanar. Tutte le notti sogno allora di ritornar, di riposar con te, Lili Marlene, con te, Lili Marlene.
Bentornati cari amici dopo questo stacco musicale per riprendere la nostra puntata a tema storico. Dunque io inizierei contestualizzando i fatti che stiamo per raccontare. Parlavamo della creazione da parte tedesca della difesa territoriale friulana, meglio detta Landschutz. Quindi diciamo che il periodo conclusivo della Seconda Guerra Mondiale in tutto il nord Italia fu funestato da una dura guerra civile, che assunse proporzioni ancora peggiori qui sul confine orientale per via degli antichi dissapori che esistevano tra italiani e slavi e che risalgono ancora ai tempi degli Asburgo, perché quando in Italia iniziava il risorgimento, gli Asburgo iniziarono a temere che l'ondata che stava montando in Italia contro di loro potesse passare l'Adriatico e arrivare fino ai territori dell'Istria e della Dalmazia. Quindi cosa iniziarono a fare? Anche nei territori etnicamente a maggioranza italiana del loro impero, che appunto avevano questo impero multietnico, iniziarono una strategia di divide et impera, quindi iniziarono a mettere le varie etnie una contro l'altra per poter controllare la situazione. Quindi diciamo si girarono anche molte volte dall'altra parte quando ci furono aggressioni slave ai danni degli italiani, no? Come con incendi per esempio dei sedi della Lega Nazionale o della società Dante Alighieri, che erano quegli enti che promuovevano la cultura e le tradizioni italiane all'interno dell'impero asburgico, ed erano delle associazioni irredentistiche, no? E quindi gli Asburgo tolleravano queste aggressioni che nascevano anche un po' dal risentimento degli slavi che in quelle zone erano stati portati ancora dai veneziani come schiavi, diciamo, no? Ai tempi della Serenissima. E quindi rifacendosi su queste rivendicazioni degli slavi, gli Asburgo avevano buon gioco a metterli contro gli italiani, no? E quindi iniziò anche una campagna da parte degli Asburgo di slavizzazione delle zone a maggioranza italiana. Quindi furono fatti dei censimenti dove truffaldinamente furono registrati cognomi slavi laddove erano italiani e slavizzati, e poi furono fatti migrare moltissimi slavi nei territori etnicamente italiani, vennero messi questi slavi nei posti di comando al posto degli italiani, e quindi iniziò una vera e propria repressione anti-italiana, anche se certa storiografia imputa all'Italia i dissapori sul confine orientale, perché appunto si continua a insistere sul fatto che l'Italia nell'aprile del 41 ha invaso la Jugoslavia assieme alla Germania. Ma tutto questo è nato dal fatto che la Jugoslavia prima aderì all'asse, poi repentinamente cambiò fronte e ci fu l'assedio da parte slava della città di Zara. Quindi l'Italia e la Germania, in risposta a questo assedio, invasero la Jugoslavia e in 6 giorni polverizzarono l'esercito slavo. Quindi diciamo, non è che il governo italiano, che nel governo italiano qualcuno si alzò di notte e disse: oh, fammi invadere la Jugoslavia. Non fu così. Tant'è, comunque, propagandisticamente, questa tesi ha sempre funzionato. Difatti, ogni 10 febbraio, quando si parla di foibe, salta fuori l'aggressione, no? E quindi sostanzialmente sembra quasi che abbiano fatto bene gli slavi ad attaccare gli italiani, a buttarli nelle foibe, eccetera, eccetera, perché sono stati attaccati loro per primi. Vabbè, lasciamo stare. Allora, soprattutto nel mio... quindi pensate, se è un casino oggi pensare a queste cose qua, figuratevi nel 43 come stavano messi. Per cui, in più, va tenuto conto del fatto che l'8 settembre del 43 il governo italiano aveva firmato una resa senza condizioni. Mentre quella resa veniva firmata, Badoglio aveva fatto rinchiudere Mussolini sul Gran Sasso a Campo Imperatore per evitare di per evitare che fosse un pericolo per la condotta della guerra che appunto Badoglio voleva fare, essendo cambiati completamente gli schieramenti ed essendo passata la Casa Reale con gli anglo-americani. Quindi Mussolini prigioniero. Nel frattempo l'Italia del Nord resta senza un governo, cioè c'erano solo i tedeschi a presidiare i territori, no? Quindi con gli slavi che premevano con le loro mire territoriali, perché comunque gli slavi volevano un bel pezzo anche del Friuli fino al Tagliamento, quindi stiamo parlando di Pordenone, per dire, no? E poi avevamo i banditi locali, c'erano le formazioni, quelle garibaldine, quelle osovane. Allora, le formazioni garibaldine erano quelle di estrazione comunista che avrebbero ceduto volentieri un pezzo della nazione agli slavi. C'erano gli osovani, che erano i cosiddetti fazzoletti verdi, che erano invece contrari sia all'occupazione tedesca, ma erano anche anticomunisti. E che, va detto, in certe occasioni trovarono anche una specie di modus vivendi con quei reparti della Repubblica Sociale o anche con i tedeschi che erano sul territorio. La Germania capiva che c'era bisogno di uno stato cuscinetto da frapporre tra il Reich e la parte meridionale dell'Europa, che ormai era diventata un campo di battaglia e rappresentava un pericolo, perché se pensiamo appunto agli slavi che potevano risalire verso il Reich, agli anglo-americani che stavano sotto, che avrebbero potuto sbarcare sulle coste dell'Adriatico e quindi frapporre un territorio cuscinetto, no? E quindi fu creata la zona di operazioni del litorale adriatico, Operationszone Adriatische Küstenland. Ecco, per completezza dirò che oltre allo stato cuscinetto dell'Operationszone Adriatische Küstenland, fu formato anche, inglobando le province di Belluno, Trento e Bolzano, l'OZAV con la V finale, che era Operationszone Alpenvorland, che aveva invece in questo caso lo scopo di garantire un'eventuale ritirata sicura alle truppe tedesche qualora la guerra si fosse messa in maniera troppo negativa per loro, quindi per avere la strada libera per riaffluire verso la Germania. E quindi, prima di tornare a farci un'altra piccola pausa con un altro stacchino musicale, vediamo come nacque questa zona cuscinetto, questo OZAC. Abbiamo detto all'inizio di questo blocco che Mussolini, alla data dell'8 settembre, si trovava a Campo Imperatore sul Gran Sasso, dove era stato mandato da Badoglio perché fosse, diciamo, isolato dalla vita politica italiana e perché non potesse essere liberato dai tedeschi, diciamo, sostanzialmente. Cosa che avvenne però il 12 di settembre del 43, quando, in attuazione del piano Eiche, piano Quercia, ideato dal generale Kurt Student, furono inviati sul Gran Sasso d'Italia 9 alianti, i cui equipaggi facevano parte sia dei Fallschirmjäger tedeschi, quindi erano i paracadutisti tedeschi, e poi c'erano anche delle SS, tra cui figurava Otto Skorzeny, che appunto era una figura di spicco del nazionalsocialismo di quel periodo. E questi 9 alianti presero terra sul Gran Sasso e senza sparare un colpo, sostanzialmente senza incontrare resistenza, riuscirono a liberare il duce. Mi pare che ci furono solo degli incidenti, ma dati da degli errori di valutazione proprio nell'atterraggio, riuscirono a liberare il duce e lo condussero a Rastenburg, nel quartier generale di Hitler, dove era già comunque riunito lo stato maggiore del Führer, perché appunto bisognava stabilire delle strategie per far fronte alla nuova situazione creatasi in Italia. Su consiglio di Himmler, però, Hitler aveva già emanato una direttiva sulla formazione dell'Operationszone Adriatische Küstenland e anche dell'Operationszone Alpenvorland. Però, per evitare le rimostranze praticamente scontate che Mussolini avrebbe mosso, con un sotterfugio la direttiva fu retrodatata al 10 di settembre, in modo che praticamente risultasse che la decisione fosse stata presa mentre il duce era in prigionia e non si sapeva ancora come comportarsi, diciamo, per la gestione delle operazioni belliche. Quindi l'OZAC diventa appunto un corpo estraneo rispetto alla sovranità italiana della Repubblica Sociale, che comunque, detto per inciso, nascerà solo in seguito. Dunque, il territorio dell'OZAC comprendeva le province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e del Carnaro, e poi quelle di Susac, Bucari, Concanera, Castua, l'isola di Veglia e la provincia di Lubiana. Tutti questi territori erano di fatto, come dicevamo, sottratti alla sovranità italiana ed erano governati da dei commissari supremi, che erano sia nel caso dell'OZAC che dell'OZAV due Gauleiter, quindi due governatori austriaci. Nel nostro caso era Rainer, che era praticamente il governatore della Carinzia, ed agiva principalmente assieme a Odilo Globognik, che invece era il comandante supremo delle SS e della polizia nell'OZAC. Quindi diciamo che tutte le loro decisioni venivano emanati dei decreti, un po' come viene oggi per i DPCM, diciamo, solo che insomma da personaggi di tutt'altra caratura, e venivano emanati questi decreti a cui tutta la popolazione dell'OZAC si doveva attenere. Bene, io lancerei il nostro secondo stacco musicale per poi riprendere con il nuovo blocco e ci sentiamo tra poco per continuare la nostra trasmissione sulla Landschutz friulana.
Entrata da mille passioni, la voce di paglia squillò. Centuri e coorti, legioni, in piedi che l'ora suonò. Avanti gioventù, ogni vincolo, ogni ostacolo superiamo. Pensiamo la schiavitù che ci soffoca, prigionieri sul nostro mar. Vincere, 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 e vinceremo in terra, cielo e mare, è la parola d'ordine d'una suprema volontà. Vincere, 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 ad ogni costo nessun ci fermerà. I cuori che pulsano son pronti a obbedir, son pronti, lo giurano, o vincere o morire. Elmetto, pugnale, moschetto, a passo romano si va. La fiamma che brucia nel petto ci sprona, ci guida, ci va. Avanti si oserà, l'ino facile, l'impossibile non esiste. La nostra volontà è invincibile, mai nessun ci piegherà.
vincere, 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 e vinceremo in terra, in cielo e in mare, e la parola d'ordine, una suprema volontà. Vincere, 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 ad ogni costo nessun ci fermerà.
Bentornati cari amici, spero abbiate apprezzato il nostro stacchetto musicale e possiamo riprendere con più leggerezza la nostra trattazione delle vicende del confine orientale nella Seconda Guerra Mondiale, in particolare riferite alla nascita della difesa territoriale friulana. Allora, abbiamo accennato alla creazione dell'OZAC, quindi questo stato cuscinetto che doveva proteggere il Reich sostanzialmente da un possibile sbarco anglo-americano sulle coste adriatiche e dalla minaccia che veniva dai Balcani con il nono corpus di Tito, anch'esso foraggiato abbondantemente dagli anglo-americani ma anche dalla Russia all'epoca, perché non aveva ancora iniziato quel tira e molla che poi rese famoso Tito nel dopoguerra, quando a sua volta la Jugoslavia divenne uno stato cuscinetto tra il blocco occidentale e quello orientale, e che dette modo al caro Panzone maresciallo di ottenere finanziamenti poi sostanzialmente con una certa libertà di azione sia dall'America che dalla Russia, sventolando sempre la possibilità di passare su un fronte e di passare su un altro. Quindi diciamo, però tant'è, ritorniamo alla Seconda Guerra Mondiale. Allora, nell'OZAC era presente quindi sia una certa parte di partigiani comunisti italiani che dipendevano operativamente dal nono corpus e che erano sostanzialmente favorevoli anche alla cessione di una buona fetta della regione friulana alla Repubblica Jugoslava. Avevamo appunto i partigiani del nono corpus che facevano sostanzialmente da capibanda verso i partigiani comunisti italiani, come poi si vide anche nella questione di Porzus, dove i partigiani comunisti su ordine del nono corpus andarono a trucidare degli altri partigiani, però di estrazione diversa, che erano gli osovani, che erano liberali e cattolici come estrazione ideologica e politica. E poi appunto c'erano questi ultimi, gli osovani, che erano appunto cattolici liberali e che sostanzialmente erano legati al Comitato di Liberazione Nazionale, quindi diciamo che seguivano le direttive del comando centrale, quindi il Comando Liberazione Nazionale Alta Italia, e quindi erano quelli riconosciuti, provenivano dal Regio Esercito, insomma erano un po' meno scappati di casa dei comunisti. E quindi abbiamo detto dell'intensa attività partigiana che interessava tutto il settore. Per arginare l'azione dei banditi da parte italiana nei territori dell'OZAC, operavano alcuni reparti nazionali che erano rimasti in armi a fianco dei vecchi alleati, o che si erano riorganizzati in tal senso. Nel novembre del 43 si aggiunse a questi reparti anche la Guardia Nazionale Repubblicana, che ebbe vita breve perché poi nell'OZAC fu abolita, diciamo, che inglobava reparti della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, della Polizia dell'Africa Italiana e dei Carabinieri. Per un breve periodo, appunto, la GNR esistette anche nell'OZAC, ma poi, nei primi mesi del 44, per effetto di un'ordinanza sempre del plenipotenziario del Reich, si trasformò in milizia difesa territoriale, quindi Landschutzmiliz, nella dizione teutonica. Era un corpo combattente, diciamo, della Repubblica Sociale, impiegato nella controguerriglia, con presidi territoriali e reparti mobili che svolgevano funzioni di pronto intervento, nella controguerriglia. Quindi, diciamo, nominalmente era un reparto della Repubblica Sociale, operativamente dipendeva dal comando superiore della SS e della polizia nell'OZAC. Parliamo della Landschutzmiliz perché, oltre a questa unità, esistevano tutto un insieme di realtà che per i tedeschi, diciamo, erano considerate Landschutz, quindi sempre con questo termine che ritorna, di difesa territoriale. Basti pensare al reggimento alpini Tagliamento, che tutti conoscono, perlomeno quelli che si appassionano di questo periodo in particolare della Repubblica Sociale, che all'inizio era chiamato Freiwilligen Landschutz Tagliamento, quindi voleva dire volontari di difesa territoriale Tagliamento. Quindi diciamo che per i tedeschi qualunque reparto che fosse impiegato in funzione di presidio di controguerriglia veniva definito Landschutz. Citiamo esplicitamente la MDT, quindi la Landschutzmiliz o milizia difesa territoriale, e il reggimento alpini Tagliamento, quello di Ermacco Razzuliani, mentre la MDT era comandata dal console Attilio De Lorenzi. Li citiamo esplicitamente perché poi all'interno dell'OZAC c'erano delle organizzazioni controllate dai comandi tedeschi, addestrate e dipendenti operativamente sempre dall'SS e dalla polizia tedesca, e suddivise su base etnica, composte da sloveni, croati, serbi ed italiani, che dovevano o svolgere o coadiuvare l'attività antipartigiana, quindi presidiando depositi, vie di comunicazione, mantenendo l'ordine pubblico. E contestualmente la presenza di queste formazioni, di tutte queste formazioni che abbiamo elencato, consentiva la prevenzione della fuga dei giovani verso la montagna, e anche aveva la funzione importante di non distogliere reparti operativi della Wehrmacht dalla condotta delle operazioni su ampia scala. Una di queste milizie era la Landgesine Selbstschutzverbände, detta comunemente Landschutz, e spesso confusa al giorno d'oggi con la Landschutzmiliz o MDT. Va detto che però, anche consultando le carte dei vari tribunali speciali che hanno giudicato gli appartenenti alle formazioni cosiddette collaborazioniste dopo la fine della guerra, gli stessi interrogati si sono spesso definiti, quando appartenevano alla MDT, militi della Landschutz, no? Oppure troviamo alcune dichiarazioni dove militi della Landschutz, Miliz, denigrano la Landschutz propriamente detta. C'è stata un po' di confusione anche tra gli stessi militi, a questo probabilmente dato dal fatto che i tedeschi definivano tutto indistintamente Landschutz, quindi dalla Landschutzmiliz, quindi per esempio da quello operante qui in Friuli, che era il quinto reggimento MDT Friuli, che era proprio il nome del reggimento, mentre invece quando si parla di Landschutz, intesa come Landgesine Selbstschutzverbände, si parla di Landschutz Friulana. Per i tedeschi sia l'una che l'altra, che anche per esempio il reggimento alpini Tagliamento, era tutta quanta Landschutz, per cui questo può aver generato anche una certa confusione nell'immediato dopoguerra, ma addirittura nelle carte dei vari tribunali speciali che si sono susseguiti finita la guerra, appunto, nel giudicare per collaborazionismo i militi di queste formazioni. Personalmente mi sono fatto un'idea studiando il fenomeno, per cui praticamente il personale della Landgesine Selbstschutzverbände fungesse praticamente da vivaio per poi essere inserito nella MDT a rimpolpare per esempio i reggimenti man mano che venivano logorati durante la guerra. Ci sono anche delle testimonianze appunto riferite, non so, cito un esempio, alla caserma Piave di Palmanova, che è stato un centro molto importante di repressione antipartigiana, dove praticamente i militi che sono stati poi arrestati nel dopoguerra e processati dalla Corte Assise Speciale del Tribunale di Udine, pur appartenendo alla MDT, quindi al 5° Reggimento MDT Friuli, si autodefinivano membri della Landschutz negli stessi verbali dei tribunali speciali, per cui insomma c'era un po' di confusione anche da questo punto di vista, ma secondo me dettata dal fatto che si prendeva la definizione tedesca, per cui erano tutti quanti Landschutz. Oltretutto io ho un foglio diffuso dal Comando Superiore delle SS e della Polizia dell'OSAC in originale, destinato al comandante distrettuale della Landschutz di Pasean di Prato di Udine, quindi Landschutz senza specificare se Landschutz Miliz o Landeseigene Selbstschutzverbände, quindi anche questo testimonia che per i tedeschi era tutta Landschutz, quindi di Pasean di Prato, e si tratta di un ordine di massima allerta contro le formazioni partigiane. E il testo recita: è scoccata l'ora di debellare il banditismo, questa torva masnada di spioni e di sicari a soldo del nemico, che ai gravi lutti e disastri della patria ha aggiunto massacri, saccheggi, rovine. Questi super traditori che trucidano alle spalle l'alleato, il fascista ed il militare colpevole di voler salvare l'Italia ad ogni costo. Tutti questi banditi devono al fine rendere conto dei loro misfatti. E ripeto, nell'intestazione si legge chiaramente a tutti i reparti di controguerriglia. A conferma poi della partecipazione anche della Landgesine Selbstschutzverbände alle operazioni di controguerriglia è documentata la partecipazione di 60 militi della Landschutz di Palmanova ad un rastrellamento svoltosi tra il 2 e il 6 ottobre nella zona della Valle del Lago di Cavazzo, parliamo del 1944. Anche su questo stesso episodio, infatti, se andiamo a consultare più fonti, come è capitato a me per esempio mentre appunto mi dedicavo allo studio della questione della Landschutz friulana, notiamo che per alcuni studiosi gli uomini della Landschutz che hanno partecipato a questo e ad altri anche rastrellamenti appartengono al 5° Reggimento MDT Friuli, mentre invece per altri documenti si parla genericamente di Landschutz. Allo stesso modo, per tornare a riferirci alla caserma Piave di Palmanova, dove operava del personale in borghese che andava proprio a stanare i banditi nelle loro tane di notte e quindi utilizzando metodi praticamente assimilabili a quelli del banditismo, perché appunto andavano in borghese o addirittura si fingevano partigiani in alcuni casi alla fine della guerra, gli stessi che andavano a compiere questo lavoro, diciamo, di intelligence, una volta interrogati si autodefinivano come appartenenti alla Landschutz, e quindi alimentando ancora di più questa zona grigia in cui non si capisce bene dove finisce la Landgesine e dove inizia la Landschutz Miliz. Quindi rimangono ancora dei dubbi che piano piano si spera si vadano dipanando continuando a studiare. Io ho un po' di anni, insomma, che mi dedico allo studio di questo fenomeno, anche perché appunto da collezionista dei cimeli storici militari mi è capitato di entrare in possesso di alcune piastrine con scritto Landschutz Friuli numerate, per anni preso per il culo, adesso qui faccio un inciso così approfitto del mezzo, e per anni preso per il culo perché addirittura qualcuno mi parlava di placchette da bicicletta, e poi invece è venuto fuori su un libro di storia locale la testimonianza di una persona che presente all'epoca di un incidente avvenuto, perché praticamente a San Vito al Tagliamento durante il passaggio di una macchina di un comandante delle SS che aveva redarguito ripetutamente dei ragazzi appunto appartenenti alla Landschutz che erano impiegati in un posto di blocco per averli redarguiti più volte perché appunto non avessero fermato per chiedere documenti, probabilmente anche vedendo che era dell'SS. La volta che questo comandante dell'SS, un tenente, è ripassato ed è andato dritto al posto di blocco, questi qui, memori dei cazziatoni presi precedentemente, hanno sparato alle gomme della macchina e hanno ucciso anche la figlia, se non sbaglio, del direttore della banca del paese. Insomma, adesso vado a memoria, ragazzi, non mi dite niente. E un testimone, appunto quello che riporta questo fatto, parla addirittura di piastrine identificative con scritto Landschutz, quindi piastrine metalliche come quelle che ho, di cui sono in possesso io, e quindi lì il mistero si infittisce, no? Perché comunque anche gli oggetti materiali che a me piace collezionare, ma perché? Perché hanno una storia dietro e ci riportano una testimonianza di cose che poi vanno indagate, no? Allora, perché citare la questione dei piastrini? Perché la piastrina di riconoscimento reca la scritta Landschutz Friuli. Se si fosse trattato di Landschutz Friulana, non sarebbe comparso il nome proprio del reggimento Friuli, che invece era il nome del quinto reggimento della MDT. Allo stesso modo, un posto di blocco di militi che fermano addirittura una macchina dell'SS al passaggio difficilmente poteva essere composto da militi che fossero reclutati in una formazione minore. Quindi, come vedremo dopo, che approfondiremo anche un po' la struttura della Landschutz nel prossimo blocco, la Landgesine Selbstschutzverbände era composta da giovani che assolvevano al servizio di guerra, ma poi che erano impiegati con compiti assimilabili a quelli della polizia locale nostra attuale, quindi non con compiti prettamente militari come quelli che potevano aspettare alla MDT, cioè alla Landschutz Miliz. Dopo vedremo di fare un po' di chiarezza anche su questo punto, ma anche in questo caso, per esempio, l'emersione di questi piastrini crea ulteriori dubbi appunto sull'organizzazione. Quindi, tra le testimonianze che si vedono del dopoguerra dei militi interrogati, questi distintivi che riportano la dicitura Landschutz Friuli, ma che poi, diciamo, io stesso in uno studio che avevo fatto tempo fa pubblicato sulla rivista Milites inizialmente attribuivo alla Landgesine Selbstschutzverbände, mentre invece probabilmente con ogni probabilità sono riferibili alla MDT. Ma insomma, dopo vedremo di fare un po' più di chiarezza su tutta quanta la questione, o perlomeno di vedere l'organizzazione della Landschutz qual era, e di approfondire un po' l'argomento della struttura di questo corpo. Allora, su questa zona grigia che sarà difficile dipanare per moltissimo tempo ancora, ma insomma, non pretendevo, come vi dicevo, di fare una lezione magistralis, quindi solo di incuriosirvi su un fenomeno poco conosciuto che ha a che fare con la mia regione e che il resto d'Italia praticamente ignora, diciamo. Quindi, su questa zona d'ombra io vi lascio con il prossimo stacchetto musicale e ci rivediamo subito dopo per proseguire con il nostro nuovo blocco. Yeah. Eccoci ritornati cari amici dopo il nostro stacco musicale per riprendere la nostra trasmissione a tema storico incentrata sul fenomeno della difesa territoriale friulana o Landschutz friulana che operò appunto qui in regione durante il periodo conclusivo della Seconda Guerra Mondiale. Allora, la difesa territoriale quindi vide la luce, come abbiamo detto, essendo stata organizzata dai tedeschi nell'Ozak, di cui abbiamo detto prima, vide la luce per volere del commissario supremo Rainer, che era appunto il commissario supremo delegato del Reich per il governo di tutto quanto l'Ozak, che con un'ordinanza del dicembre 1943 ne determinò le funzioni, i compiti e la dipendenza operativa dal comandante superiore delle SS e della polizia dell'Ozak, che era Odilo Globovnik, un austriaco con dei trascorsi da nazionalsocialista duro e puro, che poi appunto fu scelto per diventare il comandante superiore delle SS e della polizia nell'Ozak. E da lì a poco, sempre per volere di Rainer, vennero richiamati i giovani delle annate che andavano dal 1923 al 1925 per adempiere al servizio di guerra. Poi vi fu un'ulteriore disposizione emanata da Rainer che estendeva la chiamata alle classi che andavano dal 1914 al 1922, quindi furono arruolati anche militi un po' più anzianotti che normalmente venivano diciamo scartati per il servizio in prima linea in tutti gli eserciti, diciamo era prassi comune, però anche coloro i quali erano un po' più in là con gli anni poterono essere arruolati nella Landschutz. Questa ordinanza estendeva la chiamata anche alle annate che inizialmente per qualche motivo non erano state arruolate, ma successivamente furono arruolati anche i giovanissimi, quindi diciamo quelli nati nel 1926 che nel 44 avevano 18 anni giusti. Riportiamo poi il testo diffuso dal commissario supremo per allargare la coscrizione agli uomini soggetti all'obbligo di leva, che diceva: uomini soggetti al servizio obbligatorio di guerra, il supremo commissario ha chiamato gli uomini delle classi dal 1914 al 1922 e della classe 1926, nonché quelli che non sono stati arruolati con le classi dal 1923 al 1925, residenti nella zona di operazioni del litorale adriatico e che non siano stranieri a prestare il servizio di guerra obbligatorio. Soggetti a tale obbligo sono tutti gli uomini nati in tali anni che dimorino nella zona di operazioni del litorale adriatico, anche se sono originari delle altre province italiane o apolidi. Non saranno diramate cartoline precetto o altri speciali ordini di mobilitazione. Dovete invece presentarvi spontaneamente alla commissione di leva per Gorizia, nel palazzo del comando di divisione, piazza Cesare Battisti, secondo il seguente ordine. E poi elenca tutte le classi, il relativo giorno e l'ora a cui si sarebbero dovuti presentare. Adesso rifarvi tutto l'elenco sarebbe un po' lunga e anche noiosetta. Poi conclude dicendo: dovrete presentarvi provvisti di vitto freddo per 24 ore, biancheria di ricambio, il necessario per lavarsi, posate e spazzole. Inoltre dovrete portare con voi i vostri documenti personali, il libro di lavoro e se siete marittimi o se avete prestato servizio nella marina, la vostra matricola o altri documenti equipollenti, nonché un certificato nel quale sono indicati i familiari aventi diritto al sussidio. Datato Gorizia 30 luglio 1944. I giovani potevano assolvere il loro obbligo, l'obbligo al servizio di guerra, nella Wehrmacht, nell'SS, nell'Esercito Nazionale Repubblicano, nella MDT, nella Landschutz, quindi Landgesine Selbstschutzverbände, o nella organizzazione TOT, che raggruppava degli operai militarizzati impegnati principalmente nella costruzione di opere difensive. Dunque, molti ritengono appunto che i tedeschi disincentivassero apertamente l'arruolamento nelle formazioni della Repubblica Sociale Italiana, perché c'era anche in atto una vera e propria germanizzazione del territorio, per cui si cercava appunto di evitare che i giovani aderissero alla Repubblica Sociale Italiana, che poi avrebbe sicuramente rivendicato il territorio dell'Ozak come proprio, e quindi era una forma di prevenzione di questa possibilità. Anche Giorgio Pisanò, per esempio, che tutti conosciamo, scrive: le autorità politiche germaniche ostacolarono con ogni mezzo gli arruolamenti nel reggimento, riferendosi al primo reggimento MDT, usando l'arma dell'ostruzionismo ed ogni forma di allettamento. Si cercò con mille lusinghe di attirare i coscritti verso le SS, la Kriegsmarine, l'organizzazione Todt, la Guardia Civica Triestina, la Landschutz, in questo caso lui intende la Landgesine Selbstschutzverbände. Qualsiasi uniforme andava bene, purché non fosse grigio-verde. Quindi pare proprio appunto che i comandi germanici non vedessero di buon occhio una presenza organizzata in massa di italiani in armi nell'Ozak. Gli uomini della Landschutz erano reclutati in tutto il territorio, che quindi non includeva solo l'Italia nordorientale, ma arrivava anche fino alle zone dell'Istria, della Dalmazia, e anche dove erano presenti appunto delle minoranze slave dopate, se così vogliamo dire, nel periodo asburgico, come vi accennavo prima. E quindi non erano esclusivamente degli italiani a comporre la Landschutz. Quindi le unità furono suddivise secondo etnie e zone di provenienza, e quindi variavano anche i nomi delle unità ed i loro distintivi a seconda della loro provenienza. Quindi esistevano Landschutz italiane, slovene e croate, e come dicevamo all'inizio, operavano nelle zone di arruolamento. Nel caso degli italiani, per esempio, erano volontari, ma anche appartenenti al Regio Esercito, rastrellati dai tedeschi dopo l'8 settembre, a cui poi fu proposto di arruolarsi per non restare in campo di concentramento. Molti appartenevano già a dei reparti combattenti ed optarono poi per la difesa territoriale, proprio magari per rimanere nelle loro zone. I militi vestivano delle uniformi italiane con una profilatura in bianco sulle spalline, che poi per esempio assomigliava molto a quella in uso presso le SS, e ai baveri utilizzavano delle mostrine rosse romboidali, che tra l'altro molto spesso, soprattutto nelle testimonianze delle persone che hanno visto operare reparti della Landschutz, venivano confuse con quelle delle SS italiane, che nel loro primo periodo di formazione avevano le mostrine rosse ai baveri, per cui anche lì nelle testimonianze che si possono consultare c'è effettivamente un po' di confusione, e molti magari tendono ad identificare membri della Landschutz come SS italiane. Per la Landschutz friulana, in particolare, sull'uniforme veniva usato uno scudetto in panno su fondo blu con l'aquila patriarcale friulana sovrastata dalla corona, e sotto c'era un cartiglio con la scritta Friuli, mentre invece per esempio per gli istriani lo scudetto riportava la capra, simbolo dell'Istria. Per invogliare i giovani poi a confluire nella Landschutz, quindi ragazzi stiamo sempre parlando della Landgesine Selbstschutzverbände, la paga era assimilata a quella della Wehrmacht, quindi un trattamento economico decisamente buono. C'erano circoli ricreativi dedicati ai membri della Landschutz, venivano organizzate attività dopolavoristiche, bandistiche, ed erano pubblicate anche delle riviste, come per esempio La Voce di Furlania, che erano dedicate proprio ai ragazzi della difesa territoriale, dove appunto non si trattavano solo vicende belliche, ma si trattavano anche vari argomenti di attualità, costume, spettacolo, diciamo che erano un po' coccolati dai plenipotenziari dell'OSAC. E va detto anche che, per esempio, le attività culturali che venivano promosse per i ragazzi della difesa territoriale avevano spesso a che fare con la cultura friulana, cioè quindi la rivista anche La Voce di Furlania, per chi avesse occasione di vederne qualche numero, era molto incentrata sul mondo agricolo, sulle tradizioni friulane, per esempio quelle musicali, le villotte, sul costume friulano, sulla storia del Friuli. Perché? Perché c'era anche questa politica da parte della Germania proprio di voler separare, ma anche culturalmente, i friulani dal resto dell'Italia, cioè considerando i friulani un popolo ladino avulso dalla tradizione italiana e quindi, diciamo, metterlo tra virgolette contro il resto dell'Italia, no? Cioè metterlo proprio, segnare una linea di demarcazione con il resto d'Italia e quindi cercando proprio di spingere molto sulle peculiarità del Friuli rispetto al resto d'Italia. Tutto questo era proprio in un'ottica di separatismo già ordita, diciamo se vogliamo, dai tedeschi, che poi promuovendo anche questa differenziazione nell'arruolamento a seconda dell'etnia, promuovendo anche attraverso quest'opera culturale la separazione graduale, se vogliamo, dal corpo della madrepatria, non facevano altro che riprendere il modo di operare degli Asburgo, se andiamo a vedere, di porsi super partes come governanti di un impero multietnico. Quindi questo era sostanzialmente quello che voleva ottenere la Germania sotto un certo punto di vista, creando questo tipo di milizie. Bene, io andrei con un altro stacchetto musicale e poi andrei a riprendere per concludere l'ultimo blocco della nostra trasmissione sulla Landschutz friulana.
Via la Brina, quei furbi inglesi che pernottano in cantina, tracciando bottiglie, succhiando pastiglie, domandano ai topi quando il tempo cambierà. April non giunge con vol di colombe, lancia dai cieli piogge di bombe, lancia siluri, fa colpi sicuri. E l'aprile d'Italia che gloria ci dà, percossa sconvolta dal basso dall'alto, tu non resisti al nostro assalto, ma il maggio Inghilterra, tu perdi la guerra, la nostra vittoria sul tuo capo fiera sta.
Adesso viene il tempo, adesso viene il tempo, il governo di testa con, poi lo ricorderai, adesso viene il tempo. Adesso viene il tempo, l'inferno è l'inferno, la tua vita mi ha detto. Adesso viene il tempo, adesso viene il tempo, l'isoletta di pescatore, ma non ritornerai. Adesso viene il tempo, adesso viene il tempo, l'inferno è l'inferno, la tua vita mi ha detto.
Che muove da Capo Teulada, Olanda trova nell'Atlantico la strada, su navi guerriere le nostre bandiere si spiegano al vento della santa libertà. Alza Inghilterra per ogni navetto, perdi una danna, perdi un artiglio, non c'è rimedio, sei stretta d'assedio, e l'aprile d'Italia che morte ti va. Dovrai per giustizia, malvagi Inghilterra, lasciare Malta, abbandonare Gibilterra. Dal cuor delle genti, di tre continenti, il nome d'Italia benedetta salirà.
Adesso viene il tempo, adesso viene il tempo, l'isoletta di pescatore, ma non ritornerai. Adesso viene il tempo, adesso viene il tempo, l'inverno è l'inverno, la tua vita è la tua. Adesso viene il tempo, adesso viene il tempo, l'isoletta di pescatore.
Eccoci di nuovo qui, cari amici, dopo il penultimo stacchino di questa trasmissione un po' atipica a tema storico. Ci avviamo alla conclusione, siamo all'ultimo blocco. Io farei un piccolissimo riassunto dei blocchi precedenti, giusto per meglio contestualizzare, e andrei a concludere. Allora, abbiamo visto che nel periodo conclusivo della Seconda Guerra Mondiale si crearono determinate condizioni politiche di cui abbiamo già parlato, per cui nacque in una zona a ridosso del confine nord-orientale d'Italia uno stato cuscinetto che i tedeschi chiamarono OZAK, Operationszone Adriatische Küstenland, che comprendeva gran parte del Friuli e poi alcune zone dell'Istria e della Dalmazia, sia a maggioranza italiana che a maggioranza slava. Noi ci occuperemo ovviamente solo di quello che riguarda la parte friulana dell'OZAK. Abbiamo visto che l'OZAK era uno stato cuscinetto che doveva prevenire i pericoli che potevano arrivare per il Reich dalla parte meridionale dell'Europa, come per esempio uno sbarco alleato sulle coste adriatiche oppure la minaccia rappresentata dal nono corpus di Tito dalla zona balcanica. E abbiamo visto che i tedeschi, con l'intento di evitare che ci fossero reparti italiani dopo la batosta che avevano preso l'8 settembre con il tradimento della Casa Reale e prima ancora con l'arresto di Mussolini, volevano tutelarsi, quindi diciamo per non sottrarre risorse preziose alla Wehrmacht che doveva combattere nel resto d'Italia, decise di organizzare dei corpi di difesa territoriale con personale autoctono preso sul posto ed organizzato in unità. Questi corpi si chiamavano genericamente Landschutz, difesa territoriale, ma il termine è omnicomprensivo perché, facevo l'esempio prima, comprendeva sia la milizia difesa territoriale, che era in realtà la Guardia Nazionale Repubblicana, che nel resto d'Italia esisteva, ma essendo l'OZAK un territorio sottratto alla sovranità italiana e di fatto territorio tedesco, la GNR all'interno dell'OZAK non poté esistere, ci fu la milizia difesa territoriale, Landschutzmiliz. La stessa cosa avvenne per esempio con il reggimento alpini Tagliamento, che non si chiamò reggimento alpini Tagliamento, ma per i tedeschi era Landschutzfreiwilligen Regiment Tagliamento, quindi reggimento volontario difesa territoriale Tagliamento. I tedeschi all'interno dell'OZAK organizzarono però tutto un sistema di Landschutz che comprendeva anche le Landgesine Selbstschutzverbände, che erano le cosiddette Landschutz. Questi erano corpi che venivano creati, sempre reclutando il personale, direttamente nelle zone di provenienza. Abbiamo visto che per i tedeschi la cosa importante era non avere reparti formalmente italiani all'interno dell'OZAK, perché appunto c'erano molto probabilmente delle mire annessionistiche per il futuro. Quindi abbiamo visto poi che tra l'altro anche a livello culturale fu fatta, noi ci riferiamo sempre alla realtà friulana, una grande propaganda tesa ad evidenziare proprio la diversità dei friulani rispetto al resto d'Italia, per diciamo distaccarli anche se vogliamo a livello di sentimento patriottico dal resto d'Italia e probabilmente abituarli all'idea di una futura adesione al Reich. Dunque abbiamo visto che la difesa territoriale dipendeva a livello operativo dal comandante superiore delle SS e della polizia nell'OZAK, quindi Odilo Globognik in questo caso, ed aveva una struttura con al vertice il comando direttivo, l'Eistab für Landeseigene Verbände. Questo comprendeva a sua volta le scuole, Landschutzschulen, la difesa territoriale attiva, Aktive Landschutz, e la difesa territoriale ausiliaria, Reserve Landschutz. Facciamo qualche piccolo cenno in merito. Quindi Landschutzschulen erano a Cividale e Duino e vi venivano formati gli ufficiali e i sottufficiali della Landschutz, quindi si chiamavano Landschutzführerschulen. A Gorizia e Trieste ne esistevano, accanto a quelle per gli italiani, due per i domobranzi, che erano le milizie bianche slovene, di indirizzo nazionalista e anticomunista, una per ognuna delle due città. Le altre scuole erano rispettivamente a Udine, nell'attuale liceo Stellini, Ugovizza, Palmanova, Apola, Parenzo, Pisino, Fiume e Sussac. Quindi la Aktive Landschutz si hanno notizie certe di unità slovene, slovenische Verbände, e croate, croatische Verbände, che ne hanno fatto parte. Lo stesso avrebbe potuto valere anche per formazioni italiane, ma la documentazione in merito scarseggia, se non manca del tutto. Gran parte della documentazione sulle... questo è un piccolo inciso, gran parte della documentazione comunque è negli archivi della ex Jugoslavia, di cui si è potuto per esempio avvalere Paolo Crippa, che ha fatto una bellissima pubblicazione con Giovanni Maressi, che si chiama La Landschutz nel litorale adriatico, è della collana Witness to War, e lui è andato a spulciarsi tutti gli archivi, per cui su questo punto per esempio ci sarebbe anche da dire che sono uscite delle fotografie meravigliose di parate della Landschutz, dove si vedono appunto i militi con elmo 33 e la divisa italiana modello 40 eccetera, che porterebbero a pensare che invece Aktive Landschutz italiana ce n'era voglia, e secondo me questa distinzione porta a pensare in particolare che l'Aktive Landschutz italiana altro non fosse che la MDT. Quindi questa, secondo la mia conoscenza, secondo quello che ho visto, questa è una mia opinione, ma poi chiaramente bisognerebbe andare a spulciare gli archivi in maniera molto più approfondita. Poi era presente anche la Reserve Landschutz, un corpo ausiliario di difesa territoriale che aveva una diffusione più capillare nei centri abitati, che veniva chiamato anche Guardia Civica, che però non c'entra con la Guardia Civica Triestina, che era un altro corpo di difesa territoriale, sempre alle dipendenze di tedeschi, con un'altra sua storia molto interessante che sarebbe bello anche approfondire. Gli appartenenti alla Reserve Landschutz, quindi a questa Guardia Civica, prestavano però un servizio part-time e non indossavano divisa. Erano contraddistinti invece da una fascia al braccio con la scritta appunto difesa territoriale Landschutz, ed erano anche armati con fucile ma con un minimo munizionamento, e non avevano diciamo compiti operativi ma si occupavano prevalentemente di pattugliamenti. Anche qui nel volume di Paolo Crippa e Giovanni Maressi c'è una bella foto di queste fasce, di una di queste fasce da braccio, tra l'altro riferita a Gorizia, quindi una chicca anche per chi si interessasse così di cimeli. Allora, tornando alla nostra visione d'insieme della Landschutz, il comando direttivo si suddivideva in comandi provinciali, che erano tenuti dal Landschutzführer, mentre i comandi distrettuali erano tenuti dal Landschutzkreisführer, e curavano la creazione, l'addestramento e la supervisione dei reparti. Quindi questa era l'organizzazione. Io mi sono andato anche a spulciare, adesso ovviamente sarebbe difficile fare anche tutta una trattazione sulle azioni a cui hanno preso parte gli uomini della Landschutz, però io vorrei precisare che sono andato appunto a guardarmi, perché quando stavo studiando appunto per pubblicare il mio piccolo studio sulla Landschutz, mi stavo andando a vedere qualche fondo archivistico e in più anche il materiale che io ho in collezione eccetera, però devo dire molti uomini della Landschutz risultano poi essere stati infoibati e trucidati a fine guerra, per cui comunque secondo me il loro ruolo era stato sicuramente un ruolo operativo nella repressione del banditismo, tant'è che poi ha generato anche delle vendette fino diciamo all'immediato dopoguerra, quindi con omicidi sommari, infoibamenti, come dicevo prima. E va detto anche che però molti documenti riportano, questo lo diciamo ai puristi della liberazione, riportano i casi di molti partigiani che, per esempio, soprattutto approfittando della permeabilità maggiore della Landgesine e Selbstschutzverbände, a differenza per esempio della Landschutzmiliz, che era, diciamo, magari più selettiva, si arruolavano, per esempio, quando la stagione, i rigori della stagione imponevano di restare al caldo, si arruolavano nella Landschutz per poi, con la bella stagione, ritornare sui monti a fare le loro azioni terroristiche e quant'altro. E questo è testimoniato da molta memorialistica, ma anche, come dicevo prima, da molti interrogatori e da molte dichiarazioni rilasciate proprio in sede di processo dopo la guerra per collaborazionismo, dove molti di questi, allora ce ne furono molti della Landschutz che, per salvarsi la pelle, cercarono di accreditarsi meriti, se meriti potessero essere definiti, partigiani, e molti partigiani si dovettero discolpare dal fatto di essere stati riconosciuti da altri partigiani mentre prestavano servizio nella Landschutz durante i periodi in cui, per determinati motivi, molte volte anche per grandi operazioni di rastrellamento in corso e quindi per salvare le chiappe, sostanzialmente abbandonavano le formazioni dei banditi e si arruolavano nella Landschutz. Questo per dire che comunque, come dicevamo all'inizio, la situazione nell'Ozak era decisamente magmatica, a differenza magari del resto d'Italia, dove i ruoli e le parti erano più definiti. Bene ragazzi, allora io spero di avervi incuriosito su un argomento nuovo ed interessante, e vi rimando alla nostra prossima puntata, che immagino sarà ancora di tema storico la prossima, adesso devo vedere un attimino di organizzarla. Vi ricordo, per qualunque comunicazione che voleste mandarci, anche parolacce vanno benissimo, 353 35 98 563 via WhatsApp. Ci vediamo alla prossima puntata e vi lascio con l'ultimo stacchino musicale. E mi raccomando, questa volta me lo dico solo, seguite sempre la via del fastidio.
Quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, ti ho giurato eterno amore, casa mia, terra rossa, sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed infoibati, sangue il pianto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore. Terra rossa, dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano del popolo istriano. Voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare a casa mia. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Questa terra unelle bene, questa terra mi appartiene, terra nostra per la storia, nel mio sangue e la memoria. Terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi, terra mia santificata, con il sangue terra sacra. Questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione insanguinata, religione della patria. Terra pazzamente amata, terra mai dimenticata, ogni vero italiano e anche dalmata e giuliano. Voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare a casa mia. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana.
Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra rossa, terra Istria, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Questa è Italia, è Italia.